Qui Radio Maria. Trasmettiamo il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.
Cari ascoltatori, un saluto a tutti voi. Apriamo il nuovo anno anche noi in sintonia con il percorso che abbiamo già avviato oramai da 2 anni. Questo percorso di Lectio Continua sul Vangelo di Marco. Siamo arrivati al capitolo 14, quindi invito, come è nostro solito, chi è nella possibilità di farlo, di prendere un'edizione della Bibbia o dei Vangeli e di seguire questa trasmissione avendo sotto gli occhi il testo del Vangelo. Come sempre invochiamo anche l'aiuto dello Spirito Santo perché la condivisione della parola di Dio possa toccare non solo la nostra testa, le nostre conoscenze teoriche, non sia questo momento un momento di condivisione astratta, ma possa entrare nel cuore e plasmare la nostra vita. Chiedo il sostegno della preghiera questa sera, soprattutto a quanti di voi stanno vivendo dei momenti di difficoltà nelle relazioni, di difficoltà relazionale. Penso ad esempio a quei coniugi che magari fanno fatica, stanno vivendo un momento di fatica relazionale con il proprio marito, con la propria moglie, con il proprio compagno, oppure chiedo il sostegno a quei genitori che magari stanno vivendo un momento di fatica nella relazione con i propri figli, o ancora a quei religiosi e a quelle religiose che possono vivere un momento di fatica con i propri superiori. Oggi, non a caso, il testo su cui ci soffermeremo, vedrà proprio al suo centro la figura di un Gesù che si deve misurare con i 12 non del tutto pronti a vivere, a condividere fino in fondo la comunione con Lui. Siamo anche nella cornice della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, ecco perché le persone a cui chiedo aiuto per rendere feconda questa trasmissione sono soprattutto quelle persone che vivono la fatica della comunione. Quindi riprendiamo il nostro discorso, siamo nell'atto che precede il grande racconto del mistero pasquale, il cosiddetto sesto atto narrativo del Vangelo di Marco, che copre sostanzialmente i primi 50 versetti del capitolo 14. La volta scorsa dicevamo che questo capitolo si struttura attorno a 3 banchetti. C'è il banchetto di Betania, che abbiamo commentato nell'ultima trasmissione, poi c'è il banchetto dell'ultima cena, che commenteremo oggi, e poi c'è l'ultimo banchetto, un banchetto simbolico ma significativo, che è quello del Getsemani, che commenteremo la prossima volta. Il testo quindi su cui ci soffermeremo questa sera è il testo che va dal versetto 12 al versetto 31 del capitolo 14. Lo suddividiamo in 3 parti, cominciamo a leggere i primi versetti, vale a dire i versetti dal 12 al 16. Marco scrive così: nel primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Egli inviò 2 dei suoi discepoli e disse loro: andate in città, vi verrà incontro un uomo che porta un'anfora d'acqua. Seguitelo, e là dove questi entrerà, dite al padrone di casa: il maestro chiede, dov'è la mia sala in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà una stanza al piano superiore, grande, cosparsa di cuscini, già pronta. La preparate per noi. I discepoli uscirono, andarono in città, trovarono come egli aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Bene, questa scena che prepara il secondo grande banchetto, che è sostanzialmente la cena pasquale, è una scena che è molto simile a un altro episodio del secondo Vangelo, del Vangelo di Marco, ed è l'episodio dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Se ricordate, anche in quell'occasione Gesù aveva mandato avanti a sé i suoi discepoli per cercare il giumento con cui Gesù sarebbe arrivato a Gerusalemme, e i discepoli vanno nella città, trovano come Gesù aveva detto loro e portano appunto il giumento da Gesù. È una scena che richiama quell'episodio, come nel momento dell'ingresso a Gerusalemme Gesù si stava preparando per un passo importante che sarebbe stato decisivo per la sua vita. Gesù entra vivo a Gerusalemme, ma uscirà per essere poi messo a morte. Così Gesù entra nella Pasqua di quell'anno, nelle grandi celebrazioni pasquali. Gesù entra nelle celebrazioni pasquali in un modo molto particolare, entrerà vivo e ne uscirà morto, cioè ne uscirà con il sacrificio pieno di sé. Una morte ovviamente che si dischiuderà alla risurrezione, ma che richiede il dono totale di sé. Questo permette quindi una sorta di accostamento tra i due episodi. Vorrei attirare però la vostra attenzione soprattutto su due espressioni che vengono utilizzate in questa cornice che introduce la celebrazione della cena pasquale. Prima di tutto l'espressione iniziale. Ci viene detto che nel primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero. Notate come la sottolineatura viene posta sull'immolare la Pasqua. Perché viene utilizzata questa espressione? Perché era uso allora, nel primo secolo, aprire le celebrazioni pasquali con l'immolazione, cioè il sacrificio dell'agnello pasquale al Tempio. Questo era un rito che esisteva fin dai tempi del re Giosia, quindi fin dal VI-VII secolo avanti Cristo. L'agnello pasquale veniva consumato nei cortili esterni del Tempio, secondo i libri delle cronache, e ai tempi di Gesù si poteva consumare, visto la grande affluenza di pellegrini, l'area in cui era possibile consumare l'agnello si estendeva a tutta Gerusalemme e anche ad alcuni suoi sobborghi. Quello che è strano è che ci viene detto che l'immolazione della Pasqua avveniva nel primo giorno degli azimi, stando a Marco. La cosa è strana perché noi sappiamo che il rito comune prevedeva prima l'immolazione dell'agnello pasquale e poi le celebrazioni, i cosiddetti giorni degli azimi, che iniziavano praticamente il giorno successivo all'immolazione, al sacrificio dell'agnello pasquale. Probabilmente alcuni studiosi ritengono che i tempi di Gesù, siccome l'affluenza di pellegrini era numerosa, gli agnelli pasquali da sacrificare tanti, non era possibile fare questa immolazione per tutte le famiglie in un solo momento, in poche ore, in un giorno, allora secondo alcuni studiosi erano necessarie due giornate per l'immolazione dell'agnello pasquale, e allora poteva succedere che il primo giorno degli azimi coincideva con l'immolazione della Pasqua. Quello che è curioso è che l'immolazione dell'agnello pasquale viene evocata dall'Evangelista ma non da Gesù, cioè Gesù invia i suoi discepoli a Gerusalemme per allestire una stanza ma non per compiere il rito del sacrificio dell'agnello pasquale. Quello che è curioso nella narrazione di Marco è che di agnello pasquale non se ne trova traccia. Lo vedremo subito dopo, avremo menzione del pane che viene spezzato, del calice che viene condiviso, ma non si fa nessuna menzione dell'acquisto di un agnello da portare al Tempio per sacrificarlo. Ecco perché viene spontaneo associare Gesù a quell'agnello pasquale. L'assenza dell'agnello nella cena pasquale, che sembra essere evocata dall'Evangelista, porta il lettore ad associare Gesù all'agnello pasquale, per cui non è un capo di bestiame che viene offerto a Dio, ma è Gesù che offre se stesso, offre il dono della sua vita come elemento di unità all'interno del suo popolo. Quindi l'immolazione della Pasqua viene qui evocata proprio per sottolineare come un gesto che era un gesto rituale sta prendendo forma, sta prendendo carne nella vita stessa di Gesù. Questa cosa trova conferma da una seconda espressione che troviamo in questo brano ed è un'espressione ricorrente, l'espressione mangiare la Pasqua. Se avete ascoltato con attenzione, al versetto 12 i discepoli chiedono a Gesù: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? E poi nuovamente al versetto 14 Gesù fa chiedere: dov'è la mia sala in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Quindi c'è una sottolineatura molto forte parla della Pasqua come un rituale non da celebrare, ma un rituale da mangiare, quasi assimilare facendolo proprio. Ora, il rituale della Pasqua prevedeva il sacrificio dell'agnello, la memoria di tutto quello che era avvenuto durante il cammino dell'Esodo e il famoso canto dei salmi alleluiatici, il grande Allel, come invocazione solenne a Dio sostegno e di soccorso del suo popolo. Ora, il fatto che questa scena pasquale venga identificata con l'espressione mangiare la Pasqua è un'ulteriore sottolineatura che quello che Gesù sta vivendo non è solo un rito, ma è qualcosa che lui vive in prima persona. C'è il sacrificio di sé, c'è un cammino esodale che coinvolge la sua persona e la sua comunità, e nello stesso tempo c'è una grande invocazione a Dio, che è quella espressa dai cosiddetti salmi alleluiatici, dal cosiddetto grande Allel. Quindi quello che i discepoli stanno preparando per Gesù è veramente un momento di grande trasformazione. La comunità sta entrando nelle celebrazioni pasquali in un modo che sarà diverso da quello in cui usciranno, cioè in quella notte pasquale si compie una vera e propria trasformazione di Gesù e dei suoi, e il lettore verrà a conoscenza ben presto di che cosa questo comporta, perché la comunità sta entrando nella grande pagina della passione, della morte e della risurrezione di Gesù. Tutto il racconto del mistero pasquale che Gesù ha già preannunciato durante il suo ministero pubblico inizierà proprio durante la notte che seguirà la cena pasquale, ma nella cena pasquale tutto questo viene prefigurato. Oltre a queste due espressioni, in questo primo brano c'è anche un segno curioso, un indizio particolare, che è l'indizio che Gesù dà ai suoi. Come quando era entrato a Gerusalemme, l'indizio è quello di trovare un asino attaccato ad una porta sulla strada, in questo caso l'indizio è un altro: andate in città, vi verrà incontro un uomo che porta un'anfora d'acqua, seguitelo, là dove questi entrerà, dite al padrone di casa, eccetera. Quindi il segno che i discepoli si trovano davanti a sé è il segno di un uomo che porta un'anfora d'acqua. Perché questo segno è così particolare da attirare l'attenzione dei discepoli? Perché normalmente a Gerusalemme e nelle città del primo secolo, nei città e villaggi del primo secolo, il compito di andare al pozzo per attingere l'acqua era un compito tipicamente femminile. Il fatto che i discepoli si incontrino con un uomo che porta un'anfora d'acqua diventa quindi qualcosa di particolare, di curioso. Alcuni individuano in questo segno una certa vicinanza tra Gesù e una comunità, un gruppo di fedeli particolari del primo secolo, il cosiddetto gruppo degli Esseni. Gli Esseni in genere vivevano in alcune parti isolate, alcune delle loro comunità vivevano addirittura in parti deserte. Altri però membri di questo gruppo vivevano un po' ai confini delle città principali, e gli studiosi ritengono che dove attualmente i pellegrini che vanno in Terra Santa visitano il cosiddetto cenacolo, dove si ritiene si sia svolta l'ultima cena. Quello era anche il quartiere in cui nel primo secolo viveva una piccola comunità essena. Nella comunità essena gli uomini compivano questo tipo di servizio, cioè quello di andare al pozzo e caricarsi, portare nella propria comunità l'acqua. Tra l'altro la comunità essena aveva anche una visione nei confronti del Tempio che relativizzava molto la struttura politica e religiosa del Tempio, per invece riscoprirne la sua spiritualità profonda, cioè il senso del Tempio come luogo di incontro con Dio. Ora, questo pensiero è molto vicino al pensiero di Gesù, soprattutto a quel pensiero che Gesù ha manifestato nei capitoli che precedono questa scena, i capitoli che vanno dall'undicesimo al tredicesimo, dove ci sono i grandi discorsi di Gesù nei confronti del Tempio di Gerusalemme. Gesù aveva detto chiaro e tondo che di quel Tempio che colpisce l'occhio del visitatore con le sue belle pietre non resterà pietra su pietra, ma non aveva rinnegato il significato del Tempio, cioè quello di essere un luogo di preghiera e luogo di incontro con Dio. Ora, questa tipologia di pensiero è una tipologia di pensiero tipica della comunità essenica, per cui a partire da questo alcuni studiosi ritengono che Gesù fosse particolarmente vicino a questa comunità. Quindi notate come la scena che ci introduce nel secondo grande banchetto del capitolo 14 è una scena che evidenzia sostanzialmente come elemento chiave l'importanza di mangiare la Pasqua, cioè la Pasqua a cui Gesù si prepara insieme ai suoi discepoli non è qualche cosa di, non è un rito esterno, non è un rito puramente ripetitivo di quello che i padri avevano fatto in passato, ma è qualcosa che coinvolge i dodici e Gesù in modo vitale e viscerale. Ecco, prima di continuare lasciamo un breve stacco musicale in modo da avere possibilità di rileggere questi quattro versetti e di notare come questo mangiare la Pasqua sia veramente centrale nel testo ed è anche un messaggio praticamente rivolto a noi. Noi a volte rischiamo di dimenticare nella celebrazione dell'Eucaristia settimanale o quotidiana questo aspetto. Celebrare l'Eucaristia non è solo un rito che si celebra ogni sette giorni o ogni giorno, ma è qualcosa che ci tocca visceralmente, nel quale entrare visceralmente, proprio come viene espresso in questi versetti. Non si tratta di dire la messa o di andare a messa, si tratta di mangiare la Pasqua, che è tutta un'altra cosa, perché significa entrare in un modo e uscire totalmente trasformati da quello che viene celebrato, una grande sfida di cui il Vangelo si fa portavoce e provocatore. Ma lasciamo un breve stacco musicale prima di continuare e capire nel testo cosa significa questa espressione. Dopo questa introduzione, il testo continua con il racconto proprio di quello che avviene durante la cena pasquale. Leggiamo allora i versetti che vanno dal 17 al 25, in cui viene proprio precisato lo svolgimento della cena pasquale. Giunta la sera, Gesù arrivò con i dodici. Mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: «In verità vi dico, uno di voi mi tradirà, uno che mangia con me». Essi cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno per uno: «Non sono io, vero?» Egli allora rispose loro: «Uno dei dodici, uno che intinge con me nel piatto. Sì, il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto a suo riguardo, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe stato meglio per lui non essere mai nato». Mentre mangiavano, preso del pane, pronunciata la benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: «Prendete, questo è il mio corpo. Preso un calice, pronunciato il ringraziamento, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti. In verità vi dico, non berrò più del frutto della vite fino a quel giorno, quando lo berrò nuovo nel regno di Dio. Ecco, questi sono i versetti che raccontano nel dettaglio come si svolge il momento centrale dell'ultima cena di Gesù, la cena tra Gesù e i dodici. Ora, in questo episodio emergono tre aspetti che meritano la nostra attenzione. Il primo è l'annuncio del tradimento, il secondo è il segno del pane, il terzo è il segno del calice. Cominciamo dal primo elemento, quello del tradimento. Cioè, la cena pasquale inizia diversamente da altri racconti. In Marco tutto è preceduto dall'annuncio del tradimento di Giuda. Quindi questo significa che il traditore, che tra l'altro nel Vangelo di Marco non viene menzionato per nome, lo vedremo subito, il traditore è assiso alla cena pasquale. E Gesù fa dono di sé della sua vita nel momento in cui è ben cosciente del tradimento. Quindi questo dà al dono di sé un valore ancora più grande. Gesù non si sta donando, non si sta consegnando solo nelle mani dei discepoli che sono fedeli, si sta consegnando anche nelle mani di colui che lo tradisce, di colui che è uno dei dodici. Non si sta donando solo per i buoni, si sta donando per tutta la sua comunità, in tutte le sue componenti, luminose e oscure. Ed è qui che l'amore tocca il vertice, perché l'amore viene riversato non solo nelle mani di chi lo accoglie, ma anche di chi lo rifiuta, peggio, anche di chi non solo lo rifiuta, ma lo rinnega e lo tradisce. Quindi il mangiare la Pasqua inizia con un annuncio di Gesù: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà, uno che mangia con me. Se voi mettete a confronto il racconto della cena pasquale, come la troviamo in Marco, e quello che noi troviamo in Matteo, noterete due atteggiamenti totalmente diversi. In Marco non c'è nessuna volontà da parte dell'evangelista di puntare il dito su una persona precisa. Tutto resta sfocato, come se il traditore potesse essere in quel momento ciascuno dei dodici. Marco non ha nessun desiderio nel suo racconto di aiutare il lettore a capire chi è il traditore. Il traditore potrebbe essere uno qualunque della comunità, tanto vero che le espressioni con cui viene definite, il traditore sono rivolte a tutti i dodici. Notate, viene detto uno di voi, uno che mangia con me, tutti i dodici stanno mangiando con Gesù. La domanda che fanno: non sono io, vero? Cioè, tutti vogliono non essere quella persona, però tutti fanno questa domanda. E Gesù risponde dicendo: uno dei dodici, uno che intinge con me nel piatto. Teniamo presente che la cena di una comunità a quel tempo si svolgeva in un piatto unico, a cui tutti poi intingevano in quel piatto unico il proprio pane. Quindi, ma il piatto di riferimento da cui si attingeva era uno solo, perché era il gesto, il piatto che indicava la comunione tra i partecipanti. Quindi non è che c'è solo Giuda che intinge nel piatto, sono tutti i dodici che intingono nel piatto. Quindi la sottolineatura da parte dell'evangelista è che in questo momento il traditore assumerà un volto, che è il volto di Giuda, ma tutti sono dei potenziali traditori nella cornice della sala alta, della sala dell'ultima cena. In questo contesto, ecco gli altri due segni che dicono il dono che Gesù fa di sé. Il primo segno è quello del pane. Notiamo cosa succede: mentre mangiavano, preso del pane, pronunciata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Attenzione, Gesù non consegna ai discepoli un pane intero. Prima spezza il pane e poi consegna un pane spezzato ai suoi discepoli. Guardate che questo gesto non è un gesto secondario, cioè i discepoli prendendo un pane spezzato nelle proprie mani non ricevono solo un pezzo di qualcosa di commestibile, ma ricevono una logica, che è la logica di colui che si spezza per l'altro. Quindi tendere le mani e accogliere quel pane spezzato non è solo un gesto di condivisione o di comunione, certo è un gesto di condivisione e di comunione, ma anche un gesto che indica che i dodici sono disponibili a entrare nella medesima logica che Gesù sta vivendo, cioè la logica di spezzarsi per l'altro. Quello a cui i discepoli accettano di partecipare è quello di entrare nella logica di un pane spezzato. E Gesù commenta questo gesto nel momento in cui i discepoli lo ricevono, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Anche qua il termine che viene utilizzato in greco per indicare il corpo non è sarx, che indica la carne, no? Non è la fisicità del corpo. Gesù non sta dicendo: questo è il mio corpo fisico, eh? Non sta dicendo solo questo. Gesù sta dicendo che quello è il suo modo di vivere tutte le relazioni. Quel pane ovviamente è lui, ma nello stesso tempo rappresenta anche uno stile di vita, un modo di vivere. Soma, il termine che viene utilizzato e che qui in greco e che qui viene tradotto con corpo, è un termine molto ampio nella sua valenza semantica, nel suo significato. Non significa solo la fisicità del corpo, ma indica anche l'identità di una persona, quindi tutto quello che con il corpo noi costruiamo, facciamo, con il corpo noi tessiamo relazioni, con il corpo noi entriamo in contatto con il mondo che ci circonda. Bene, quel gesto che Gesù ha compiuto, quello di spezzarsi e di donarsi ai suoi discepoli, è il suo modo di vivere la propria identità e le proprie relazioni. E i discepoli che ricevono questo pane spezzato da parte di Gesù entrano in questa stessa logica. Quindi Gesù sta coinvolgendo i suoi in questa stessa logica, senza dimenticare che ha appena detto che uno di loro lo tradirà. Quindi Gesù sta in modo incondizionato donandosi ai suoi discepoli e dicendo indirettamente ai suoi discepoli che anche loro sono in grado di vivere con lui questa dimensione così esigente. Diverso invece è il modo in cui viene gestito il secondo segno, che è il segno del calice. Ci viene detto che, preso un calice, pronunciato il ringraziamento, lo diede loro e ne bevvero tutti. Notate, in questo secondo caso Gesù non compie prima un gesto sul calice, ma prima lo distribuisce ai suoi, tutti bevono, attingono a questo calice, e poi dice: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti. In verità vi dico, non berrò più del frutto della vite fino a quel giorno quando lo berrò nuovo nel regno di Dio. Vale a dire, i dodici prima bevono, attingono a questo calice, incoscienti del significato che questo comporta. Forse pensano anche qua solo a un gesto di comunione, di condivisione, ma dopo che loro hanno compiuto questo gesto, Gesù dà a quello che loro hanno vissuto in modo incosciente un valore molto più alto. Dice: questo è il sangue dell'alleanza versato per molti. Utilizzando l'immagine del sangue, Gesù si identifica con quell'agnello pasquale che non è stato menzionato in questi versetti e diventa lui il sigillo dell'unità tra Dio e il popolo, colui che si carica su di sé il peccato del popolo, portandolo nuovamente in piena comunione con Dio. È il dono incondizionato di Gesù. Perché dico il dono incondizionato di Gesù? Perché se fosse stato condizionato, Gesù prima avrebbe spiegato il significato, e poi avrebbe dato il calice. Invece avviene l'esatto contrario, proprio perché questo dono da parte di Gesù è un dono gratuito e totale, questo dono gratuito viene prima offerto e poi spiegato nel suo significato. Il sangue è un sangue dell'alleanza versato per molti. Qui viene utilizzata questa espressione che in greco sta per hyperpollon e che traduce un'espressione ebraica che sarebbe indicata, tradotta con rabbim nella lingua ebraica del tempo, dove i molti indicano le moltitudini. È un'espressione che sta ad indicare la totalità delle persone, non la selezione di alcuni da cui altri vengono esclusi. E la prova di questa totalità è il fatto che coloro che ricevono questo dono sono tutti i 12 comprensivi di colui che sta per tradire e di cui non ci viene, sottolineo, non ci viene rivelata in questo momento l'identità da parte dell'evangelista. Ecco, quindi in questa scena madre che è centrale, che racconta il momento pasquale per eccellenza di Gesù, che prepara il grande mistero della sua passione, morte e risurrezione, i messaggi forti sono sostanzialmente questi tre. Il primo messaggio è quello che Gesù si dona incondizionatamente anche a coloro che lo stanno per tradire. Con una convinzione, l'amore vince anche sul tradimento, e addirittura l'amore può trasformare il tradimento in qualcosa di altro. Ciò lo vedremo all'opera, soprattutto con Pietro. Il secondo messaggio fondamentale è il gesto di quel pane. Il pane viene prima spezzato e poi consegnato per far entrare i 12 in una logica che è la logica che Gesù sta vivendo. Terzo messaggio, questo dono è totalmente gratuito, tanto vero che Gesù prima fa attingere in modo incosciente i 12 e poi spiega il grande significato del dono di sé. Lasciamo ancora uno stacco musicale in modo da rileggere ancora questi versetti e interiorizzare questo forte messaggio, un messaggio che ci viene offerto ogni volta che noi partecipiamo all'Eucarestia e che spesso rischia di passare così senza la nostra piena coscienza di quello che stiamo vivendo e celebrando. Allora, abbiamo visto come il momento centrale del banchetto pasquale si svolge all'insegna dell'annuncio del traditore da un lato e i due segni del pane e del vino. Tutto continua e si conclude questo secondo banchetto con un'altra scena in cui Gesù precisa che il traditore non è uno, ma sono tutti i 12. Ascoltiamo questi versetti conclusivi di questo secondo banchetto, cioè i versetti 26-31 di questo capitolo. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Gesù disse loro: «Tutti voi sarete scandalizzati, poiché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo essere risuscitato vi precederò in Galilea». Allora Pietro gli disse: «Tutti gli altri potranno anche scandalizzarsi, ma non io». Gli rispose Gesù: «In verità ti dico, proprio tu, oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte». Egli però continuava a dire con maggior forza: «Se anche fosse necessario morire con te, no, non ti rinnegherò». Così dicevano anche tutti gli altri. Ecco, questo è il modo in cui si conclude il banchetto pasquale, la cena di Gesù con i suoi discepoli, l'ultima cena, si conclude con il canto dell'inno. Il canto dell'inno corrisponde proprio al canto dei salmi dell'Allel, in cui i salmi dal 113 al 117 del Salterio, che venivano cantati in occasione delle principali feste ebraiche, sono testi in cui si invoca la presenza del Signore nella propria storia. E subito dopo con una profezia di Gesù. Gesù disse loro: Tutti voi sarete scandalizzati, poiché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Quindi non è una questione che interessa uno solo all'interno dei dodici, uno sarà il traditore, ma lo scandalo coinvolge tutti. E che si debba passare dall'esperienza dello scandalo è fuori dubbio, tanto vero che Gesù la evidenzia con un testo dell'Antico Testamento, un testo attinto dal profeta Zaccaria: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Questo sta scritto, quindi i discepoli non possono opporsi, perché questo è previsto nella logica della sapienza biblica. E questo dà una particolare forza alla profezia che Gesù fa, anche se completa questa profezia dicendo: dopo essere risuscitato vi precederò in Galilea. Quindi il fatto che provate scandalo non è qualcosa che vi esclude dalla comunione con me, no? Quello che abbiamo appena vissuto nell'ultima cena vi dà garanzia che io vi aspetto e continuerete ad essere protagonisti del Vangelo, un Vangelo che si sta per compiere nella sua bellezza. Notiamo che il primo a reagire di fronte a tutto questo è Pietro. Pietro gli disse: tutti gli altri potranno anche scandalizzarsi, ma non io. Notate la reazione di Pietro. Da un lato uno si sottolinea in genere l'impulsività di Pietro, ma qua non è solo questione di impulsività. Qui Pietro tradisce due volte il suo maestro, una volta perché praticamente non accetta la linea che è stata tracciata, no? Che è una linea di scandalo, di esperienza delle tenebre, un'esperienza difficile da un punto di vista personale. Il secondo però è anche un tradimento della comunità, perché Pietro esclude tutti gli altri e dice: tutti gli altri potranno anche scandalizzarsi, cioè gli altri si possono anche perdere, ma non mi interessa questo, ma non io. E Gesù rincara la dose, perché ripete per tre volte a Pietro che proprio tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, quindi da un punto di vista temporale per tre volte viene precisato il momento del rinnegamento di Pietro, mi rinnegherai tre volte. Notiamo la resistenza ulteriore di Pietro. Pietro continuava a dire con maggior forza: se anche fosse necessario morire con te, no, non ti rinnegherò. E così dicevano anche tutti gli altri. Cioè il momento dello scandalo viene rifiutato non solo da Pietro, ma da tutti gli altri. Quindi quello che era l'annuncio fatto da Gesù già si sta concretizzando. Tutti rifiutano il passaggio delicato, difficile, doloroso dello scandalo, a cui espone la via del discepolato, mentre questa via, questo momento di passaggio è necessario. I discepoli sono pronti a morire con Gesù, ma non sono pronti a farlo senza di lui, non sono pronti a farlo passando attraverso l'esperienza dello scandalo. Ed è ciò che il mistero di passione, morte e risurrezione di Gesù li metterà poi in grado di vivere. Ecco, questi versetti quindi ci portano a contatto con il secondo grande banchetto. Se nel banchetto di Betania abbiamo contemplato la volta scorsa la grande logica dello spreco che caratterizzava il dono di Gesù, nel secondo banchetto notiamo come il dono di Gesù è all'insegna della più grande gratuità e all'insegna di un simbolismo forte come quello del pane spezzato e del calice condiviso, che diventa simbolo del sangue dell'alleanza, ma è anche un banchetto esigente, perché fa capire ai discepoli che entrare in questa logica non è facile. È una logica che siamo portati normalmente a rifiutare, perché accettare di essere rifiutati, rinnegati, di passare attraverso l'esperienza dello scandalo, umanamente è una cosa impossibile. Siamo in grado di percorrere questa via esigente solo nel momento in cui al nostro amore si unisce l'amore che ha la misura dell'amore di Gesù, cioè un amore che è in grado di donarsi agli altri a 360 gradi. Ecco, cari ascoltatori, questo è il testo che questa sera volevamo condividere insieme.
Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.